19 marzo del 2003, sostanzialmente la Coalition of Willings, come fu chiamata, la coalizione dei volenterosi messi insieme da Stati Uniti, Gran Bretagna e vari altri stati, diciamo, satelliti e vassalli, tra cui il nostro paese, invasero lo Stato iracheno, lo smembrarono. E noi vorremmo un po' ragionare con l'ospite che abbiamo ai nostri microfoni, che è Cesare Allara, un compagno qua di Torino, che da diversi anni segue e si occupa, diciamo, delle vicende medio orientali e dell'Iraq in particolare, e che nel 2005 pubblicò un libro di quasi 400 pagine che si chiama Accade in Iraq, dall'invasione del Kuwait alla resistenza anticoloniale 90-2005, un libro che sostanzialmente un ragionamento su quello che succedeva, ma soprattutto una cronologia molto dettagliata e ragionata sui, diciamo, sui fatti più recenti che hanno coinvolto la popolazione, appunto, dell'Iraq. Ciao Cesare, innanzitutto. Ciao. E grazie per essere ai nostri microfoni. Ecco.
Ciao.
La prima domanda che ti farei è: qual è il risultato di questi 10 anni di guerra e occupazione militare? Sostanzialmente è un argomento sparito dai media nostrani, ma più in generale dovremmo dire dai media occidentali, però ricordiamo che solo una settimana fa questo decennale è stato segnato da diversi attentati kamikaze e non solo, da diversi morti, a testimonianza che forse la situazione non è pacificata e che questa guerra non è finita in qualche modo.
Sì, diciamo che ci sono diversi punti di vista, diciamo, da questo su come ragionare sulla situazione dell'Iraq. Cioè, sostanzialmente la domanda, secondo me la domanda principale un po' che racchiude quello che dici tu è questa: ma in fin dei conti gli Stati Uniti in Iraq la guerra l'hanno vinta o l'hanno persa? Mm-hmm. Questa mi sembra sia la domanda che sì, mi fai anche tu.
Sì.
Cioè, io sono uno tra i pochi che dicono che gli Stati Uniti la guerra in Iraq l'hanno vinta, perché in generale tutti i commentatori, o quasi tutti, diciamo, i principali commentatori dicono che addirittura Le Monde Diplomatique scrive nell'ultimo numero uscito un decino di giorni fa, scrive addirittura che è stata una bruciante sconfitta quella degli americani in Iraq. E secondo me, per stabilire se ha vinto o se ha perso, se gli Stati Uniti hanno, bisogna vedere quali obiettivi avevano gli Stati Uniti da raggiungere con l'aggressione all'Iraq. Beh, io credo che gli obiettivi si trovano in un documento che è uscito nel settembre del 2002, cioè l'anno dopo i fatti dell'11 settembre e l'anno prima dell'invasione all'Iraq, anzi è uscito 6 mesi prima, è uscito il 20 settembre 2002, e questo documento è stato illustrato al Congresso degli Stati Uniti dall'allora presidente Bush figlio. Il documento si intitola La strategia della sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America. Se uno legge questo documento, che sono 25 pagine, può notare come la metà di questi sia dedicato all'economia. Cioè, uno penserebbe che sia tutto dedicato alle questioni militari, alle questioni strategiche, e invece come primo obiettivo, oltre a quello ovviamente che di sconfitta del terrorismo, gli obiettivi sono più che altro economici. Ad esempio si parla si fa l'equazione, insomma, che un paese democratico se è libero, ed è libero se in quel paese vige il libero commercio, insomma si vige il mercato, insomma si vigono le leggi del mercato. Ecco, io credo che ad esempio da questo punto di vista gli Stati Uniti hanno raggiunto, credo, in tutto il mondo, perché loro parlano di tutto il mondo, dovrà esserci libero mercato, cioè la globalizzazione, insomma, no? Beh, credo che questo obiettivo l'abbiano raggiunto. E anche e soprattutto volevano raggiungere questo obiettivo nell'unico posto dove ancora questi obiettivi non erano stati raggiunti, cioè la democrazia intesa in senso occidentale, cioè nel mondo arabo. E io credo che questo l'abbiano raggiunto. Beh, uno dice sì, però quelli lì, come dice, ci sono ancora attentati, certo, ma secondo me l'instabilità era uno degli obiettivi. cioè per pacificare, per rendere disponibile agli interessi degli Stati Uniti il mondo arabo, credo l'unica cosa era quello di rendere instabile. Infatti oggi la Siria è un paese instabile, la Libia è instabile, l'Iraq è instabile. Credo che questo era l'obiettivo, e questo l'hanno ottenuto. Insomma, il controllo sul Medio Oriente credo che l'abbiano ottenuto, insomma, a ben vedere. Insomma, anche le primavere, cosiddette primavere arabe, hanno ottenuto risultati modesti, a mio avviso. sono state chiamate primavere arabe con un po' così, un po' di enfasi, ma insomma erano delle rivolte contro le condizioni di vita prodotte dalle politiche liberiste, che anche
certo non hanno vinto,
forse non hanno vinto al 100%, ma certamente il bicchiere è più pieno che vuoto, il bicchiere. Questo questo in generale. Poi per l'Iraq precisamente è vero, però guardate che gli attentati sono molto diminuiti rispetto a 4-5 anni fa. Il generale Petraeus ha vinto la sua battaglia in Iraq, trasformando alcuni gruppi della resistenza irachena in gendarmi degli Stati Uniti, nel senso che c'è gente che prima faceva la resistenza, adesso io non ho più sotto mano i nomi di questi gruppi, erano gruppi importanti, trasformandoli in poliziotti, in guardie di sicurezza della situazione.
Sì. Hanno comprato sostanzialmente.
Hanno comprato, esattamente. Io avevo anche, adesso non ce l'ho sotto mano e non ricordo più, ma c'era proprio un listino prezzi, insomma, no? Per cui ad esempio un componente di questi gruppi armato che garantiva la sicurezza nel suo quartiere, cioè gli sciiti nei quartieri sciiti, i sunniti nei quartieri sciiti, veniva pagato, se non erro, $10 al giorno, $15 al giorno, che per l'Iraq, insomma, avere $10 al giorno 4-5 anni fa era un bel stipendietto, insomma, no? E quindi cosa che invece gli Stati Uniti oggi non riescono a fare in Afghanistan. In Afghanistan non c'è, perché la situazione è un po' diversa, ma comunque tornando all'Iraq.
Anche perché forse in Afghanistan la questione delle divisioni etnico-confessionali,
esattamente,
è più complicata, mentre su queste cose hanno sempre storicamente agito le potenze imperialiste occidentali nello smembramento.
Ma infatti la politica è sempre stata, a parte quella, poi la politica, come sappiamo, è sempre stata quella del divide et impera. In fin dei conti la guerra fra sciiti e sunniti, la guerra è stata scatenata in Iraq appositamente, cioè, perché prima assolutamente tra sciiti e sunniti non è che ci fossero delle divisioni, cioè ad esempio una donna e un uomo si sposavano, non è che si chiedessero ma tu sei sciito o sei sunnita, si sposavano e boh, non aveva importanza se uno era sciito o sunnita. Cioè, dopodiché queste con attentati fatti ad hoc per eccitare proprio la questione religiosa, tant'è vero che in Iraq giravano, non so se ancora adesso perché non ho più contatti diretti, molta gente girava con due documenti di identità in tasca, con due nomi diversi, perché siccome c'erano i posti di blocco, a seconda dove andavi, se c'era un posto di blocco sunnita, tu presentavi una carta di identità con nomi chiaramente sunniti, se era sciita lo stesso, cioè presentavi una carta di identità con nome sciita. Questa era la situazione 4-5 anni fa ancora, no? Però questa cosa qui non è mai successa, in Iraq non si era mai vista una cosa del genere, una guerra religiosa così, non è mai esistita, ma non perché c'era Saddam Hussein che era un dittatore e la impediva, in parte, ma in minima parte anche per quello, ma proprio non esisteva questa divisione, era una cosa impensabile, una cosa del genere.
Sono aspetti che in qualche modo tornano, cioè sono stati simili a noi in un contesto molto differente, ma dove hanno agito delle fratture politiche, diciamo, spinte notevolmente anche dall'esterno. Se pensiamo anche alla vicenda jugoslava, no? È un altro contesto, però ci sono state delle cose molto simili. Senti, ascoltando quello che dicevi, tu quindi sei tra quelli che pensano che sostanzialmente, poi correggimi, confermo quello che dico, che da un lato tutto sommato l'obiettivo dell'imperialismo statunitense non era tanto un controllo assoluto e politico, ma una destabilizzazione e frammentazione, un incasinamento, diciamo, l'indebolimento di quella sovranità statale, certo, cosa che ho ottenuto, e quindi non so se le cose di conseguenza, anche non solo il petrolio in sé, ma certo. Ecco, ti lascio la parola.
Ma no, d'altra parte no, questa cosa non accade solo in Iraq, cioè il fatto che, no, è curioso, no, che all'epoca della globalizzazione ci siano gli stati nazionali siano aumentati di numero, è un po' un paradosso, no, a vederlo così.
Sono però spesso stati che non hanno funzione di stati, perché se noi pensiamo al Kosovo...
L'obiettivo degli Stati Uniti è quello, più piccoli e più deboli sono gli stati e più sono controllabili, e questo è successo in Jugoslavia e succede in Iraq, perché l'Iraq è ancora formalmente stato unitario, in realtà il Kurdistan è da un pezzo che non c'è più, per la precisione dal 1992 che il Kurdistan ormai non è indipendente, perché non si può nominare questa parola, perché altrimenti la Turchia avrebbe da dire qualcosa, insomma non permetterebbe una cosa, visto che anche la Turchia all'interno del suo Stato ha una frazione, ha una parte curda che vuole l'indipendenza. Però in effetti, poi d'altra parte io ricordo un articolo di Kissinger, che era stato anche uno dei consiglieri di Bush figlio, che diceva chiaramente che l'Iraq andava diviso in tre, cioè tornare all'Iraq che c'era nel 1000, cioè all'Iraq di quando è nato, cioè è nato dalla fusione di tre province ottomane, e oggi lo ridividono in tre, cioè, oggi è ridiviso in tre ed è in mano dalle bande di corrotti, di clan familiari, clan tribali, no? I quali fanno praticamente i loro interessi, no? Diciamo la questione nazionale è un po' sparita, nel senso che la questione nazionale andava bene quando c'era il partito di Saddam Hussein, che era un partito nazionalista, no? Ma oggi la questione, anche se c'è gente che per carità vuole l'unità irachina, non vuole disfare l'Iraq, però nei fatti è disfatto. Io ti dico, dal 91-92, ad esempio, per dirne una, il Kurdistan emetteva francobolli. Mm-hmm. Cioè, quindi come può emettere solamente uno Stato? E oggi ancora batte moneta.
C'era un reportage veramente impressionante la scorsa settimana, pubblicato sulla Stampa, era la traduzione di reportage fatta da, non so se una rivista o un quotidiano inglese, credo, dal Kurdistan iracheno, che da come spiegavano lì è diventato qualcosa di molto simile agli emiri del petrolio sauditi, cioè crescita vertiginosissima, costruzione di, diciamo, cemento a gogo, e insomma è anche un paradiso fiscale.
Qualcosa. E lo vogliono far diventare quello, esattamente. L'obiettivo del governo regionale curdo, che si chiama ancora governo regionale, ma insomma ha un'ampia autonomia, insomma, ma proprio ampia, no? È proprio quello, è stato dichiarato, cioè non è che è stato dichiarato ufficialmente che ci vuole far diventare il Kurdistan un'isola, appunto, fiscale, un paradiso fiscale, come ce ne sono tanti, per d'altra parte lì hanno veramente, in Kurdistan c'è solo il petrolio, non ci sono industrie, non c'è nulla, e ovviamente la questione di farlo diventare un paradiso fiscale, cioè, porterebbe ricchezza dal loro punto di vista. Però certamente una cosa del genere non starebbe in piedi assieme all'altro pezzo dell'Iraq. Cioè, l'Iraq già fu un'invenzione nel 1921, mm-hmm. fu un'invenzione inglese.
Cioè,
c'è un storico inglese che ha fatto un libro che è stato edito anche in italiano dall'editore Corpaccio, che si intitolava La follia di Churchill, in cui questo storico accusava appunto
Churchill, che tra l'altro fu uno dei primi
fare l'Iraq, inventare l'Iraq, no? È stata una follia, no? E oggi lo stanno ridividendo, perché oggi l'imperialismo interessa appunto
quello,
che gli stati siano piccoli, soprattutto gli stati strategicamente importanti siano piccoli, quindi ricattabili, e quindi insomma, e quindi nelle proprie mani, insomma, averli completamente sotto controllo.
Credo che dobbiamo ricordare anche un libro italiano pochissimo conosciuto, ma che è stato, insomma, mi sembra fondamentale nel raccontare quella storia, il libro di Filippo Gaia, che
Le frontiere
maledette del Medio Oriente, mi pare sia il titolo.
Io ne avrò regalato 10 copie a chi mi chiedeva notizie.
Io l'avevo comprato da un banchetto tuo anni fa, quindi.
Sì, ma ce n'è ancora, delle copie, nonostante sia un libro del... Dunque, questo libro è stato finito di scrivere esattamente nel gennaio del 91, quando iniziava la guerra del Golfo, nel 15 gennaio 91, e quel libro uscì proprio in quell'occasione. E credo che sia, io l'avrò letto 5-6 volte, perché effettivamente è eccezionale nei contenuti e nell'esposizione, nel senso che è molto scorrevole e dice le cose essenziali per capire il Medio Oriente.